Buongiorno amministratori e benvenuti in un nuovo contenuto sui nostri canali. Oggi parleremo di responsabilità e doveri dell'amministratore condominiale. Quindi una riflessione generica con la finalità di prevenire contestazioni e trasferire responsabilità. Questi sono un po' gli spunti di riflessione su cui volevo concentrarmi. Questo perché ogni professionista, ogni amministratore condominiale è ben consapevole della infinità di doveri che ricadono sul suo ruolo. Però è comunque sempre importante ricordarci anche dove arrivano i nostri poteri. Questo perché per avere, diciamo, uno schema mentale che ci porti sempre a ricordare che l'importanza di ribaltare sui condomini, ma che poi sono effettivamente coloro che hanno, diciamo, il potere economico e hanno la disponibilità economica con riferimento a tutto quello che deve essere svolto presso il condominio. Quindi ricordarci bene che su tante situazioni l'importante è ribaltare poi su di loro, ma non tanto per scaricare il barile, ma perché la responsabilità è poi loro. Certo che l'amministratore deve mettere l'essenza, diciamo, di questo ragionamento è che l'abilità dell'amministratore deve essere quella di mettere i condomini nelle condizioni di deliberare. A quel punto io faccio sì che passo la palla a loro, però fino lì devo arrivare, cioè devo metterli nelle condizioni di deliberare. Ma facciamo un passo indietro e facciamo appunto due riflessioni di carattere generale, che non vogliono andare a classificare gli obblighi dell'amministratore così per una classificazione fine a se stessa, ma a mio avviso potrebbe essere utile perché nel momento in cui io vado ad assumere l'incarico all'interno di un condominio posso prefigurarmi all'interno di queste macro aree quali sono i punti che interessano poi la specifica gestione di quello specifico condominio di cui ho assunto l'incarico. Quindi sappiamo che io così una classificazione degli obblighi dell'amministratore me la sono immaginata in tre aree, cioè abbiamo da una parte gli obblighi ordinari che sono quelli e generali previsti dalle norme del codice civile, poi abbiamo il tema delle opere straordinarie che devono essere espressamente autorizzate dall'assemblea e poi chiaramente l'amministratore deve gestire, e poi abbiamo quella infinità di obblighi che deriva da ogni altra ulteriore norma nazionale europea che si affianca alle prescrizioni del codice civile. Nel momento in cui parliamo di doveri ordinari, parliamo quindi di tutto il lato manutentivo, di gestione concreta del condominio e dei suoi impianti, e tutto il lato amministrativo. Quindi si parte dalla predisposizione del rendiconto per ottenere i soldi e verificare che questi soldi vengano versati, a poi tutti gli adempimenti amministrativi a carico dell'amministratore, che comunque tutta questa fascia è importante perché se non viene svolta tempestivamente poi si riflette sulla mancanza di fondi per svolgere tutti quegli interventi manutentivi, di verifiche periodiche, eccetera, eccetera. Quindi a questi doveri ordinari si affiancano poi tutti gli obblighi imposti dalle normative che molto spesso riguardano, guardandoli dall'alto, diciamo che il grosso riguardano tutte manutenzioni, prescrizioni, verifiche, appunto, che vanno esaminate, e bisogna capire quali di queste prescrizioni riguardano lo specifico immobile che stiamo gestendo. Un esempio da ultimo, guardando periodi recenti, è l'obbligatorietà di analisi dell'acqua potabile negli impianti condominiali. È chiaro che, ad esempio, io so che esiste questa prescrizione. Nel momento in cui all'interno del mio condominio ci sono solo impianti privati, quindi ogni condomino ha il proprio contatore e la propria tubazione che arriva nell'appartamento, a quel punto so che il tema della verifica dell'acqua, se non c'è da nessuna parte acqua comune, non mi riguarda, perché comunque diventano impianti privati che arrivano a strada. Chiaramente per andare a calare tutte le verifiche nel caso specifico, il consiglio è sempre quello di farsi affiancare da un tecnico che appunto mi aiuti a individuare magari delle cose che io, a cui io non avevo pensato, che invece sono da fare. Ai doveri, diciamo, ordinari si affianca l'intervento, la necessità dell'intervento di urgenza nel caso in cui ci sia un pericolo, e che fa parte degli interventi straordinari, ma rientra nei miei poteri nella misura in cui io sono chiamato alla messa in sicurezza dell'immobile, e nei miei poteri rientra la messa in sicurezza. Quindi, caso classico, se c'è un problema al tetto, io potrò mettere in sicurezza, se stanno cadendo dei pezzi, potrò andare a rimuovere le parti pericolanti, ma non è che posso rifare il tetto, cosa banale che penso tutti abbiate ben chiara. Però nel momento in cui ho messo in sicurezza, e quello lo potevo fare, il classico esempio di quella sentenza del Tribunale di Milano, dove l'amministratore, a fronte dei calcinacci che cadevano dalla facciata, ha appunto ingaggiato una ditta con un carrello elevatore che è andato con il braccio meccanico, che è andato a verificare la facciata e rimuovere tutte le parti pericolanti, che poi condomini gli hanno contestato il costo, ma il tribunale gli ha dato ragione perché è stata dimostrata l'effettiva urgenza, che lì cadevano le cose in testa alle persone e lui ha semplicemente messo in sicurezza, non è che ha rifatto la facciata. Il discorso del rifacimento della facciata è il passo successivo, cioè la manutenzione straordinaria che deve essere deliberata dai condomini, però l'amministratore deve mettere, cioè deve comunque fare il passo di dire porto il preventivo di un tecnico per stendere il capitolato, quello lo devo fare io, non lo devono fare i condomini. Quindi devo portarli lì per arrivare appunto a quella, secondo me, intelligente, corretta, giusta giurisprudenza della Cassazione penale, la quale dice che nel momento in cui l'assemblea non dà i fondi all'amministratore, la responsabilità passa dall'amministratore ai condomini, perché l'amministratore non ha disponibilità di imporre delle spese ai condomini, se non appunto per discorso di messa in sicurezza. Ma sull'opera straordinaria in sé deve esserci la messa a disposizione dei fondi da parte dei condomini. Ecco, ultimo aspetto sul discorso delle opere straordinarie: ricordo che se l'amministratore autorizza opere straordinarie senza avere una delibera alla base, non può farlo, e quindi rischia poi che il costo di quelle opere gli venga richiesto il rimborso, in quanto, o comunque venga imputato a lui, in quanto ha autorizzato delle opere senza avere una delibera dall'assemblea. È vero che l'assemblea può ratificare, però chiaramente direi che il rischio non è assolutamente da correre. E attenzione che questo vale anche per le variazioni dell'appalto, cioè se io sto sistemando il tetto e scopro che le travi sono marce e vanno sostituite, prima non si sapeva, non è che autorizzo io la ditta, sì sì procedi, bisogna portare la cosa in assemblea, spiegare cosa è successo, come mai c'è stato questo aumento di costo, e anche lì chiedere e far deliberare i condomini. Adesso non preoccupiamoci dei 500 euro in più, però valutate poi voi a seconda della situazione, ma sappiate che una variazione del contratto d'appalto, se ho una delibera di un appalto di 50.000 euro e me ne chiedono altri 30, capite che non la posso autorizzare io come amministratore, e l'assemblea non mi può autorizzare, come ho visto fare in alcuni contratti d'appalto, autorizza già tutte le variazioni. Non ha senso una cosa del genere. Quindi attenzione a questo tipo di richieste che magari arrivano dagli appaltatori con riferimento ai lavori straordinari. E poi ecco, importante, lo ricordo ancora, portate in delibera quello che va fatto, in modo da chiarire che voi la vostra parte l'avete fatta, ma la palla deve passare poi ai condomini. Vi ricordo che se vi piace questo tipo di contenuti, sul mio canale patreon.com/condominiosemplice trovate 3 contenuti audio, audio e testo, tutte le settimane, su tematiche di carattere condominiale.